Capitolo 4. Granatieri e legionari tornarono ad assemblarsi davanti alla casa del comandante. La porta si aprì. Ne uscì Guido Keller e il silenzio fu subito totale.
Il nostro ardore ha spianato la strada e la conquista ora è a portata di mano, cominciò a declamare. Strapperemo Fiume alla codardia dei governi complici e la consegneremo al popolo fiumano. Alla sua anima italiana, alla sua determinazione senza difetto. La vittoria non sarà più una vittoria mutilata, ma intera, piena, immensa. Al seguito del comandante entreremo trionfanti nella città e questa impresa eroica segnerà l'inizio e il fondamento di un nuovo capitolo della storia. I politici meschini e infingardi guarderanno a noi con timore e rispetto. Ma guarderanno a noi anche i popoli dell'Europa e d'America, che infine taceranno le loro assurde pretese, si piegheranno alla volontà dei fiumani e riconosceranno i nuovi indomiti confini d'Italia. E, grazie a voi, uomini nuovi, eroi dall'epico coraggio, l'Adriatico, nostro amato mare che bagna l'una e l'altra sponda di un'Italia indivisa e indivisibile, da amarissimo diventerà dolce e i suoi flutti oscuri risplenderanno sotto il sole della vittoria.
Guido Keller li guardò ancora, a uno, e aspettò che l'enfasi delle sue parole scendesse lentamente nei loro petti e lì si fermasse e si allargasse per fugare le paure, sostenere lo slancio e accendere i cuori di ardore e coraggio.
Chi di voi oggi non si sente simile ai falchi e alle aquile rapaci? Riprese. Chi di voi non ha sete di vento e di tempesta?
Vanni scalpitava di eccitazione. Dava piccoli colpetti di gomito al proprio vicino. Si guardava intorno per spiare la reazione dell'uno e dell'altro, annuiva con gesti ampi della testa, cercava tra i volti attenti un gesto anche minimo d'intesa. Leo invece non gli badava. Ascoltava rapito le parole di Keller e ogni frase che quello pronunciava lui vacillava, non perché dubitasse dell'importanza di quel momento irripetibile, ma perché tutto quello che gli stava succedendo era terribilmente lontano dalla sua vita precedente e dai sogni che aveva nutrito fino ad allora. Pensò a suo fratello Bruno, accartocciato su un vecchio seggiolone, con le gambe già magre come stecchi, l'occhio destro nascosto da una benda nera, il volto indurito in una smorfia amara di sconfitta. Pensò che doveva ricordarsi ogni singola parola di Keller per raccontargliela un giorno, che doveva farsi coraggio per due, adesso che non poteva più nascondersi dietro al fratello come faceva quando erano bambini. E ancora una volta, come già aveva fatto la notte in cui era partito di nascosto, saltando come uno stambecco lungo la mulattiera per raggiungere più in fretta lo stradone, si chiese se sarebbe stato all'altezza dell'impresa, se Bruno avrebbe provato orgoglio o invidia a saperlo lì, tra gli uomini del Vate, se la madre avrebbe capito la sua scelta o se piangesse ogni sera credendolo già morto. La porta della casa si spalancò improvvisamente. Guido Keller si zittì. Uscì D'Annunzio preceduto da un gruppetto di legionari in divisa. Altri lo seguivano. All'interno della casa si intravedeva una stanza buia e un gran trambusto. Leo fece un passo in avanti, ammirato dall'aspetto del comandante. Si era immaginato un militare imponente, un gran generale con la barba folta, l'aria da brigante, la febbre negli occhi, la spada tratta. E si ritrovava invece di fronte un uomo di bassa statura, dall'aspetto curato, quasi vanitoso, la pelle chiara, le mani bianche, ma negli occhi una luce mai vista, uno sguardo penetrante, il mento appuntito, le labbra strette in un'espressione di concentrazione assoluta, il portamento eretto, il passo lungo. Leo osservò incredulo la complicata divisa, che niente aveva a che vedere con il panno grezzo di quella con cui Bruno era partito per il fronte, con lo zaino pesante, gli stivali duri, il tascapane già consunto. D'Annunzio indossava una giubba di gabardin grigio-verde,
con il bavero bianco, attraversata da una bandoliera marrone e sotto pantaloni da cavallerizzo infilati in alti stivali scuri. Le maniche erano impreziosite dai gradi di tenente colonnello e dalle mostrine dorate dei feriti in guerra. E poi ricami d'oro ed argento, simboli di appartenenza e merito, sui risvolti delle maniche, sui gomiti, sulle spalle, perfino sul cappello. E infine, sul petto, all'altezza del cuore, i riconoscimenti più importanti. Una medaglia d'oro, 3 d'argento, 2 di bronzo.